insieme a due poeti, Davide Rondoni e Giancarlo Pontiggia, con anche la possibilità di ascoltare e dunque di prestare attenzione in un modo serio, partecipato, ascoltare alcuni versi, alcune letture che ci farà Giorgio Bonino, che attore, e cito anche il suo impegno nel viaggio sentimentale nel Parco Letterario di Santo Stefano Belbo, che è un'iniziativa molto, molto bella, fatta da alcuni amici nelle terre dove è nato e vissuto Cesare Pavese. Io do subito la parola a loro, anzi proporrei da subito di ascoltare uno dei primi e più conosciuti scritti di Pavese, I mari del sud, per poi addentrarci nell'ascolto anche delle riflessioni che ci porgeranno i nostri amici.
Camminiamo una sera sul fianco di un colle, in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo fra idioti o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto se salivo con lui. Dalla vetta si scorge, nelle notti serene, il riflesso del faro lontano di Torino. Tu che abiti a Torino, mi ha detto. Hai ragione, la vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode. E poi quando si torna, come me, a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono. Tutto questo mi ha detto, e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto che, come le pietre di questo stesso colle, è scabro tanto che 20 anni di biomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito. E cammina per l'erta, con lo sguardo raccolto che ho visto, bambino, usare ai contadini un poco stanchi. 20 anni è stato in giro per il mondo. Se ne andò che io ero ancora un bambino portato da donne e lo dissero morto. Sentii poi parlarne da donne come in favola talvolta. Ma gli uomini più gravi lo scordarono. Un inverno a mio padre, già morto, arrivò un cartoncino con un gran francobollo verdastro di navi in un porto e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore. Ma il bambino cresciuto spiegò avidamente che il biglietto veniva da un'isola detta Tasmania, circondata da un mare più azzurro, feroce, di squali, nel Pacifico a sud dell'Australia. E aggiunse che, certo, il cugino pescava le perle. E staccò il francobollo. Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero che se non era morto morirebbe. Poi scordarono tutti e passò molto tempo. Da quando ho giocato ai pirati malesi, quanto tempo è trascorso. E dall'ultima volta che sono sceso a bagnarmi in un punto mortale e ho inseguito un compagno di giochi su un albero spaccandone i bei rami e ho rotto la testa a un rivale e sono stato picchiato, quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi, altri squassi del sangue dinanzi a rivali più elusivi. I pensieri e i sogni. La città mi ha insegnato infinite paure. Una folla, una strada mi hanno fatto tremare, un pensiero talvolta spiato su un viso. Sento ancora negli occhi la luce beffarda dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccio. Mio cugino è tornato, finita la guerra, gigantesco tra i pochi, e aveva denaro. I parenti dicevano piano, però non hanno a dir molto se li ha mangiati tutti e torna in giro. I disperati muoiono così. Mio cugino ha una faccia recisa. Comprò un pianterreno nel paese e ci fece riuscire un garage di cemento con dinanzi fiammante la pila per dar la benzina. E sul ponte, ben grossa, alla curva una targa reclama. Poi ci mise un meccanico dentro a ricevere i soldi e lui girò tutte le langhe fumando. S'era intanto sposato in paese. Pigliò una ragazza esile, bionda, come le straniere, che aveva certo un giorno incontrato nel mondo. Ma uscì ancora da solo, vestito di bianco, con le mani alla schiena e il volto abbronzato. Al mattino batteva le fiere e con aria sorniona contrattava i cavalli. Spiegò poi a me, quando fallì il disegno, che il suo piano era stato di togliere tutte le bestie alla valle e obbligare la gente a comprargli i motori. Ma la bestia, diceva, più grossa di tutte. Sono stato io a pensarlo. Dovevo sapere che qui buoi e persone, ma sono tutta una razza. Camminiamo da più di mezz'ora. La vetta è vicina. Sempre aumenta d'intorno il frusciare, il fischiare del vento. Mio cugino si ferma ad un tratto e si volge. Quest'anno, scrivo sul manifesto, Santo Stefano è sempre stato il primo nelle feste della Valle del Belmo. E che la dicano quei di Canelli. Poi riprende l'erta. Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio. Qualche lume in distanza, cascine, automobili che si sentono appena. E io penso alla forza che mi ha reso quest'uomo, strappando al mare, alle terre lontane, al silenzio che dura. Mio cugino non parla dei viaggi compiuti. Dice asciutto che è stato in quel luogo, in quell'altro, e pensa ai suoi motori. Solo un sogno gli è rimasto nel sangue. Ha incrociato una volta, da fuochista, su un legno olandese da pesca, il cetaceo. E ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole. Ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue, inseguirle, innalzarsi le code, lottare alla lancia, me ne accenna talvolta. Ma quando gli dico, ma che gli è tra i fortunati che hanno visto l'aurora sulle isole più belle della terra? Al ricordo sorride e risponde che il sole si levava, che il giorno era vecchio per loro. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza. Quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti.
sentito due testi, il primo e l'ultimo, si può dire, all'incirca della poesia di Pavese, perché I mari del sud è testo che Pavese ha definito sempre come il suo primo testo, 1930, il suo primo testo compiuto, naturalmente preceduto da moltissimi esperimenti, da moltissimi esercizi, però il primo testo è quello che non a caso viene messo all'inizio di Lavorare stanca, un libro che è stato pubblicato nel 1936 e poi arricchito nel 1943. E Verrà la morte avrà i tuoi occhi, che è un testo, forse il testo più noto, insomma, di Pavese, che è stato scritto pochi mesi prima che Pavese morisse e che è stato pubblicato appunto poi postumo. E certamente fra questi due testi ci sono molte cose in mezzo, perché non ci sono solo poesie, ci sono anche testi di carattere narrativo, c'è un diario molto ricco, Il mestiere di vivere, titolo pavesiano anch'esso, e ci sono i dialoghi con Leucò, che è un libro a mio parere bellissimo e di cui sempre poco si parla. Prima di parlare però della poesia di Pavese, poi anche di ascoltare nuovi testi letti stasera, volevo però precisare una cosa, cioè che io sono, come dire, non sono un lettore neutrale di Pavese, sono un lettore appassionato, diciamo, anzi posso dire che Pavese in qualche modo è stato per me un maestro. Maestro perché è stata una delle mie prime letture, forse la mia prima lettura veramente importante, la prima lettura veramente importante della mia vita. Ero tra il ginnasio e il liceo, ero un ragazzo che aveva letto poco e che, scoprendo Pavese, ha improvvisamente scoperto qualcosa di cui bene non mi rendevo conto, devo dire, però mi affascinava. E oggi mi sono chiesto un po' perché tanto mi affascinasse Pavese. Devo anche dire che non parlerei di questo se non fosse che quegli anni, fine anni 60, primi anni 70, erano anni in cui Pavese affascinava un po' tutti i ragazzi d'allora, quindi era un fatto, come dire, pubblico prima ancora che privato, un fatto generazionale forse dovrei dire. E fra l'altro allora non sapevo che Pavese, prima di quegli anni, fine anni 60, primi anni 70, ripeto, aveva subito una sorta di eclisse criticamente, se ne era parlato poco, insomma. Ed era ritornato improvvisamente a essere un autore molto letto, molto discusso e molto amato. Dopodiché sarebbe giunta una nuova eclisse. Allora mi sono chiesto oggi, dicevo, perché Pavese mi affascinasse così tanto. E devo dire che ho cercato di rispondervi un po' in vari modi. Sicuramente, devo però dire, ecco, una cosa che intanto per me Pavese resta sempre un poeta, comunque indipendentemente dal fatto che si parli di Lavorare stanca, il suo unico vero libro di poesie, diciamo articolato e complesso, sia che si parli delle poesie che ha scritto dal 45 al 50 e che sono molto diverse appunto da Lavorare stanca, e sia che si parli appunto delle opere di carattere narrativo. Cioè mi sembra che insomma Pavese, il centro di Pavese sia la poesia, insomma, sia... E questo può sembrare anche in parte paradossale, perché tutto sommato gli inizi di Pavese sono inizi in cui Pavese cerca di staccarsi dal poetico così come era sentito dai suoi contemporanei, cioè da poeti come Montale, Ungaretti o gli ermetici fiorentini, insomma. Però vediamo un po' le risposte che mi sono dato, che penso che siano risposte in qualche modo che avrebbe potuto dare, che potrebbe dare in qualsiasi mio coetaneo. Beh, innanzitutto perché Pavese trattava di un tema, che è il tema del destino, che un tema che certo non poteva non lasciare indifferenti, soprattutto in anni così ideologizzati come erano quegli anni di cui sto appunto parlando. E in effetti il tema del destino è tema che è centrale, in Lavorare stanco come è centrale in tutta la narrativa di Pavese. E cioè, insomma, ci sono delle domande, delle interrogazioni che Pavese pone continuamente, che getta lì, insomma, i suoi lettori, e a cui i lettori non possono restare indifferenti. Delle domande che poi nei dialoghi con Leucò vengono addirittura affidati agli dèi, o comunque a figura del mito, che però ne parlano con una straordinaria forza ed energia, come forse soltanto appunto gli dèi possono fare. E poi poi c'è un altro aspetto che mi sembra significativo, e cioè il fatto che se noi andiamo a leggere non solo le poesie, ma anche la narrativa di Pavese, scopriamo una cosa che all'epoca, quando io le leggevo per la prima volta, ripeto, così, in modo anche molto istintivo e anche con una certa ignoranza tipica appunto dei ragazzi, mi colpiva moltissimo, cioè il fatto che scoprivo tra una frase e l'altra, tra un brano e l'altro, tra una pagina e l'altra, come dire, dei salti, delle discontinuità. La cosa mi colpiva, talvolta mi fermavo, dicevo, forse c'è qualcosa che mi è sfuggito, e poi mi rendevo conto che non era affatto così, o meglio, che quello che era sfuggito a me era l'aspetto forse più importante del testo. Cioè, nei testi di Pavese, ripeto, sia in prosa, sia narrativi, sia poetici, c'è sempre una sorta di movimento, di scatto analogico, insomma, di un movimento che forse è tipico della poesia, piuttosto che della narrativa o della prosa, che è proprio caratteristico sia dei momenti descrittivi, sia dei momenti dialogici. Per cui, per esempio, i personaggi pavesiani non rispondono mai veramente a quello che viene loro chiesto da un altro personaggio, tendono però a, come dire, a saltare la domanda, a passare a una domanda ulteriore, a qualcos'altro, insomma. Questo mi affascinava molto, perché? Perché in qualche modo queste ellissi, queste figure ellittiche, o questi momenti di discontinuità, appunto, misteriosi, erano, come dire, la parte che appunto più affascinante, cioè il non detto in qualche modo, insomma, aveva una sua importanza enorme rispetto al detto. Poi, leggendo Il mestiere di vivere, se magari abbiamo voglia poi possiamo anche farlo, scoprì insomma molti passi di Pavese in cui su questo proprio Pavese ragiona, insomma è consapevole, ben consapevole, anzi è ben chiaro a lui che si tratta di una ben precisa tecnica di scrittura. Poi c'è un terzo aspetto che mi affascinava, era quello del, diciamo così, dell'ars, per usare un termine latino, oraziano. Il fatto cioè che Pavese fosse legato a un'idea classica di composizione, cioè per lui scrivere era una sorta di esercizio, insomma. Questa è una cosa che ho sentito sempre di più con gli anni come una cosa importante, in qualche modo. Importante soprattutto per i suoi risvolti etici. Cioè Pavese non è mai uno che scrive, insomma, istintivamente. È uno che si sofferma sempre su ogni parola che dice. E tu lo senti questa cosa. Cioè il lettore che legge Pavese sente profondamente che Pavese si è impegnato fino in fondo. Magari ha sbagliato, magari anche spesso ci sono delle cose che non sono riuscite, lo senti, perché Pavese non riesce tutto con facilità. Non è un autore felice, è un autore anzi che sente la fatica dello scrivere. Però senti che in tutte le parole, in tutti i versi, in tutte le frasi c'è un impegno forte, una tensione forte, che è una tensione di narratore, ma è anche una tensione morale. E l'aspetto dell'eticità non mi sembra una cosa irrilevante, è il quarto aspetto che aggiungerei. E il quarto aspetto è importante perché Pavese si sente di avere sempre la sensazione precisa che i poeti devono avere grande libertà nel momento in cui scrivono, ma nello stesso tempo però sente che hanno una grande responsabilità. E c'è sempre questa sorta di dialettica, insomma, tra un forte impulso alla libertà creativa e dall'altra l'invocazione di leggi, di codici, diciamo così, di scrittura, e come se, insomma, sentisse che un'investitura, in qualche modo, un'investitura immaginaria, certo, perché nessuno lo ha investito come scrittore, però sicuramente un'investitura nel senso proprio che sente su di sé che chiunque scriva qualcosa deve comunque rispondere di quello che ha scritto. Ecco, questi quattro aspetti, come dire, adesso un po' schematicamente ho cercato di dire le cose, questi quattro, ho cercato di dire un po' le cose che sicuramente io sentivo istintivamente, più o meno consapevolmente, magari poco consapevolmente allora mentre leggevo Pavese, che sicuramente mi toccavano, mi affascinavano, al di là poi di tutti quei discorsi di Pavese tra realismo o mito, che spesso, o realismo e simbolo, che spesso si sono fatti. Per venire alla poesia, poi magari riprenderemo qualcuno di questi aspetti, per venire alla poesia, ecco, a voi avete sentito Il mare del sud e verrà la morte, avrà i tuoi occhi, no? Avete sentito cioè questo, sono 20 anni, passano 20 anni tra l'una e l'altra poesia, Sono pochi, sono tanti, dipende dai poeti naturalmente, per alcuni sono tantissimi, per altri sono pochissimi, insomma dipende poi dai ritmi di scrittura, dai ritmi di immaginazione che uno ha. Però se vediamo che nei mari del sud, a mio parere, c'è già veramente tutto pavese, tutto. Se avete seguito appunto la lettura, avete visto come ci sono intanto tutti i temi di Pavese, le radici, la terra, il tema del ritorno, il tema del viaggio, il tema del mare, visto simbolicamente come qualcosa che affascina nello stesso tempo che, come già avevano scritto anche molti romanzieri ottocenteschi come Melville, come qualcosa che rappresenta anche però un'insidia, il male, insomma. E poi le antinomie tra città e campagna, tra infanzia e età adulta, tra la festa e tra l'ozio e la fatica e il lavoro, fino ad arrivare già a una precisa definizione di quello che sarebbe stato, definizione perlomeno in termini di immagini, quello che sarebbe stato tutta la sua grande riflessione sul mito, nei versi conclusivi, quelli dove si fa chiaramente riferimento a Melville, Moby Dick, che Pavese traduce, quando c'è questa immagine meravigliosa, a mio parere bellissima, no? Ho veduto volare ramponi pesanti nel sole, ha veduto fuggire balene per schiume di sangue, sono immagini accecanti, mitiche appunto, di straordinaria valenza, e inseguirle, innalzarsi le code, lottare alla lancia. E poi c'è questa figura dell'io narrante, a cui è contrapposta la figura del cugino, questo cugino, avete visto, sentito gigantesco, e soprattutto c'è il ritmo. C'è già subito questa necessità che il Pavese ha di creare un ritmo alla sua poesia. E si è detto, si è scritto tantissimo su questa cosa, cioè che il Pavese, negli anni in cui sembrano affermarsi la poesia di Ungaretti, di Montale, la poesia degli ermetici, che in fondo si afferma esattamente proprio a Firenze, più o meno negli anni 30, a metà degli anni 30, ecco, in quegli anni Pavese sente il bisogno di un altro tipo di poesia. Certo spingevano probabilmente tante lezioni, in fondo poco note in Italia. Ricordiamo che Pavese legge Whitman e la sua tesi di laurea la fa proprio su questo scrittore, insomma. Prepara traduzioni da autori americani, sicuramente tutto questo è presente, è evidente, eccetera. Come evidente che ci sono tante letture, c'è Stevenson, c'è Melville, c'è persino Salgari o Salgari, come lo si voglia insomma pronunciare, che era torinese, insomma, dietro questi testi che Pavese scrive. Però c'è soprattutto, come dire, anche qui la profonda originalità, a mio parere, di un poeta che non sente di non poter più confidare sui metri della tradizione. L'endecasillabo, cominciare dall'endecasillabo. Ricordiamo l'endecasillabo che Ungaretti, proprio in quegli anni, riconquistava e faceva proprio. Ma nello stesso tempo non c'è una profonda diffidenza nei confronti del verso libero. E noi lo sentiamo qua. Io, se rileggiamo i primi versi come io li ho sempre letti, magari male, ma insomma io ho cercato sempre in qualche modo di leggerli immaginandoli secondo quella tiritera, come diceva Pavese, quella cantilena un po' infantile a cui Pavese diceva di essersi ispirato. Cioè, camminiamo una sera sul fianco di un colle, in silenzio, nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino, un gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Ecco, questa cantilena, più questi enchantement improvvisi, sono proprio l'aspetto forse più caratteristico di questo testo e di testi di Lavorare stanca, seguito dalla sentenza taciturno, tacere la nostra virtù, dove la sentenza introduce il tema dell'atavismo, della famiglia, degli antenati, che è tema così importante appunto nella poesia pavesiana. Cioè Pavese insomma non sente di non poter più usare i metri classici, ma nello stesso tempo di non poter usare nemmeno il verso libero, che da Corazzini, da Govoni, insomma dal primo Novecento, da D'Annunzio, insomma si erano mano a mano sempre più diffuse, poi Ungaretti eccetera, e cerca di modulare insomma il verso su una sorta di ritmo interiore, fantastico, così egli stesso lo definisce in una nota a Lavorare stanca verso metà degli anni 30, un ritmo interiore. Ora, se noi andiamo a vedere Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, vediamo che Pavese è, insomma, molto diverso dai versi di Mari del Sud, perché Mari della morte e della come altri testi naturalmente di queste ultime poesie, perché qui sentiamo che Pavese recupera in fondo di alcuni versi della tradizione, non solo, ma in fondo è più lirico, meno narrativo, tende a essere più essenziale, più scavo, più nudo, anche molto più sobrio, retoricamente, e verrà la morte, avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna, che lo leggo malissimo in me, però insomma l'avete sentito prima, dal mattino alla sera insonne. Ecco, perché questo è accaduto? Evidentemente perché io credo in Pavese inizialmente c'era la necessità di dare alla poesia qualche cosa di più. Nel momento in cui Pavese arriva alla narrativa e conquista e si conquista anche un suo stile narrativo, sente probabilmente la necessità, uno stile narrativo fortemente lirico, sente la necessità di ritornare alla poesia nei suoi aspetti probabilmente più nudi e essenziali. E questi sono questi versi conclusivi sembrano dircelo, insomma, in modo molto imperativo. No, mi fermerei qua per ora, magari poi non so se hai voglia tu di continuare oppure tu di leggere qualcos'altro. Leggi tu.
La notte. Ma la notte ventosa, la limpida notte che il ricordo sfiorava soltanto, è remota, è un ricordo, perduta. Una calma stupita, fatta anch'essa di foglie e di nulla. Non resta di quel tempo di là dai ricordi che un vago ricordare. Talvolta ritorna nel giorno, nell'immobile luce del giorno d'estate, quel remoto stupore. Per la vuota finestra il bambino guardava la notte sui colli, freschi e neri, e stupiva di trovarli ammassati, vaga e limpida immobilità. Fra le foglie che stormivano al buio apparivano i colli, dove tutte le cose del giorno, le coste e le piante e le vigne, erano nitide e morte. E la vita era un'altra, di vento, di cielo e di foglie e di nulla. Talvolta ritorna nell'immobile calma del giorno il ricordo di quel vivere assorto nella luce stupita. Legna verde. L'uomo fermo ha davanti colline nel buio. Finché queste colline saranno di terra, i villani dovranno zapparle. Le fissa e non vede, come chi serri gli occhi in prigione ben sveglio. L'uomo fermo, che è stato in prigione, domani riprende il lavoro coi pochi compagni. Stanotte è lui solo. Le colline gli sanno di pioggia. È l'odore remoto che talvolta giungeva in prigione nel vento. Qualche volta pioveva in città. Spalancarsi del respiro e del sangue alla libera strada. La prigione pigliava la pioggia. In prigione la vita non finiva. Talvolta filtrava anche il sole. I compagni attendevano. E il futuro attendeva. Ora è solo. L'odore inaudito di terra gli par sorto dal suo stesso corpo e ricordi remoti. Lui conosce la terra, costringerlo al suolo, a quel suolo reale, Ma non serve pensare che la zappa e i villani la picchiano in terra come sopra un nemico e che si odiano a morte come tanti nemici. Hanno pure una gioia, i villani. Quel pezzo di terra divelto. Cosa importano gli altri? Domani nel sole le colline saranno distese, ciascuno la sua. I compagni non vivono nelle colline. Sono nati in città, dove invece dell'erba c'è rotaie. Talvolta lo scorda anche lui. Ma l'odore di terra che giunge in città non sa più di villani. È una lunga carezza che fa chiudere gli occhi e pensare ai compagni in prigione. Alla lunga prigione che attende. Mito. Verrà il giorno che il giovane Dio sarà un uomo senza pena, col morto sorriso dell'uomo che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto, arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il Dio non saprà più dove erano le spiagge d'un tempo. Ci si sveglia un mattino che è morta l'estate e negli occhi tumultuano ancora splendori come ieri e all'orecchio i fragori del sole fatto sangue. È mutato il colore del mondo. La montagna non tocca più il cielo, le nubi non si ammassano più come frutti, nell'acqua non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo pensieroso si piega dove un Dio respirava. Il gran sole è finito e l'odore di terra e la libera strada colorata di gente che ignorava la morte. Non si muore d'estate. Se qualcuno spariva, c'era il giovane Dio, che viveva per tutti e ignorava la morte. Su di lui la tristezza era un'ombra di nube. Il suo passo stupiva la terra. Ora pesa la stanchezza su tutte le membra dell'uomo. Senza pena. La calma stanchezza dell'alba che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate non conoscono il giovane che un tempo bastava le guardasse. Né il mare dell'aria rivive al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo rassegnate a sorridere davanti alla terra. Lo Steddazzu. L'uomo solo si leva che il mare è ancora buio e le stelle vacillano. Un tepore di fiato sale su dalla riva dove il letto del mare e addolcisce il respiro. Questa è l'ora in cui nulla può accadere. Perfino la pipa tra i denti pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquio. L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare, tra non molto, sarà come il fuoco, avvampante. Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara che l'inutilità. pende stanca nel cielo. Una stella verdognola, sorpresa dall'alba. Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco a cui l'uomo, per fare qualcosa, si scalda. Vede. E cade dal sonno tra le fosche montagne, dov'è un letto di neve. La lentezza dell'ora è spietata per chi non aspetta più nulla. Vale la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci. Domani tornerà l'alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà. L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire. Quando l'ultima stella si spegne nel cielo, l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende.
Ma io proverò a dire alcune cose che mi hanno colpito nella mia caotica lettura dell'opera di Pavese, l'opera soprattutto della poesia di Pavese, dei suoi scritti sulla poesia. Dirò alcune cose che mi hanno colpito soprattutto riguardo al mio lavoro di scrittura, perché quando ci si incontra con un altro poeta, un altro grande poeta, si cerca di capire cosa si può acquistare, che chiarezze o magari anche che invece che problemi si possono acquistare. Però io volevo cominciare leggendo questa cosa che Pavese scrive nell'edizione del 43, riportando di Lavorare stanca, lui riporta questo suo saggetto in fondo in cui parla della sua opera. Già questo è un po' insopportabile, cioè il fatto che un autore ti dia il suo libro di poesie, poi in fondo ti dice anche che cosa pensa lui del suo libro di poesie, no? Se oggi uno facesse una cosa così, parlo ai colleghi tra virgolette presenti, farebbe un po' la figura del pistola, cioè cosa vuol dire che tu fai il libro, poi ti fai il tuo autocommento alla fine. Ma leggo queste cose perché in realtà la prima cosa che volevo fermare di Pavese, è già stato detto prima che da Giancarlo molto bene, è questa quasi mostruosa autocoscienza del lavoro poetico di Pavese, questo spasmodico bisogno di darsi ragioni continuamente, cambiando queste ragioni del proprio lavoro. Ma dicevo, questa cosa un po' antipatica, quasi insopportabile, che Pavese dice quando appunto dice farò o non farò, intanto gli sta dicendo la composizione della raccolta è durata 3 anni, già questa precisione quasi, no? Quasi maniacale, 3 anni, no? Io non so quale poeta possa dire con questa precisione quanto è durata la composizione di una raccolta, che come ha dimostrato giustamente il professor Pautasso, che deve essere qui nascosto, acquattato in sala a giudicare quello che diciamo, avendo pubblicato da poco un bellissimo libro su Pavese di fronte a cui ci vergogniamo, ma come dimostra lui nel suo libro, la genesi della poesia di Pavese, come è difficile dire che sia durata 3 anni, ma lui dice è durata 3 anni, no? E poi dice: 3 anni di giovinezza e di scoperte, durante i quali è naturale che la mia idea di poesia insieme alle mie capacità intuitive si siano venute approfondendo, e anche ora, eccetera, eccetera. Poi dice: farò o non farò altri tentativi di poesia, mi occuperò d'altro, ridurrò ancora ogni esperienza a questo fine. Tutto ciò che già mi ha preoccupato, voglio per ora lasciare in disparte. Semplicemente ho dinanzi un'opera che mi interessa, non tanto perché è composta da me, quanto perché, almeno un tempo, l'ho creduta ciò che di meglio si stesse scrivendo in Italia. E ora come ora sono l'uomo meglio preparato a comprenderla. Questa è un'affermazione quasi mostruosa. Cioè, se uno oggi, non so se avete capito, lui dice questo, il mio libro è la cosa migliore che si sta scrivendo in Italia e io sono il migliore a dirlo. Io sono la persona migliore per comprenderlo. Questo appunto che immediatamente, cioè, letta con un occhio un po' disincantato, cioè togliendo poi ti fa incazzare come affermazione, cioè ti sembra mostruosamente orgogliosa tra virgolette.
Posso fermarti un attimo? Sì. C'era di peggio, c'era Saba che si è scritto un commento, sì, poesia, no, per questo. Poesia
però insomma, la prima cosa che un po' mi colpisce è questa autocoscienza esibita, che potrebbe parere per vanagloria, poi si capisce che non è così, perché veramente questa cosa che lui stava scrivendo era nuova. Giustamente il professor Pautazzo, copio qui dal suo libro, ci fa un elenco, questa è una cosa scritta nel 34, ci fa un elenchino così a mo' di promemoria di cosa stava uscendo in quegli anni, perché nel 35 esce La barca di Luzzi, nel 39 c'erano Le occasioni di Montale, c'erano Le poesie di Cardarelli uscite nel 36, Quasimodo nel 36, Il sentimento del tempo di Ungaretti nel 33. Quindi insomma stiamo parlando di anni, come già diceva prima Giancarlo, ricchissimi, fortissimi per la poesia italiana. E questo dice, questa è la cosa migliore che si stava scrivendo, e io lo posso capire. Quindi il primo dato che a me colpisce, lo voglio, perché dirò solo cose per cenni anche un po' confuse, quindi mi scuso, è questa autoriflessione spasmodica, ma da un certo punto di vista certa, cioè da un certo punto di vista un'autocoscienza acuta e fortissima di quello che stava compiendo Pavese in questo suo lavoro, che ha alcune caratteristiche che già Giancarlo ha detto prima, riprendo anche alcuni temi, eccetera. In particolare, cos'è, quindi sarò molto parziale, dico le cose che hanno colpito me, cos'è che mi ha colpito di questa autocoscienza che fa parlare giustamente Pautazzo di Pavese come di un uomo libero, cioè di un uomo che si è costruito, come dire, ha costruito la propria vita costruendo anche il libro della propria vita. Giustamente Pautazzo richiama la centralità del mestiere di vivere come libro attraverso cui leggere tutti i libri di Pavese. E la prima cosa è questa, e qui c'entra anche un po' lo sguardo che io come scrittore do a Pavese, ma questo riguarda anche il lettore qualsiasi, è questa attenzione che Pavese aveva al fatto che il libro che lui aveva fatto era costruito, no? Prima giustamente Giancarlo parlava dell'azione dello scrivere come questo artificio, questa azione cosciente. Pavese cambia idea, cioè a un certo punto in questo scritto del 34 dice il mio libro non è costruito, no? Questo lavorare stanca, che è il libro, no? È il libro di poesia effettivamente, dice non è costruito, sì, c'è dentro la mia vita, le cose, però non è costruito. Poi dopo nel 40 dirà no, è costruito, in realtà c'è un segno di costruzione dentro, adesso non entro nei particolari, però la prima cosa che mi ha colpito è questo problema che ogni poeta in realtà ha sempre davanti, se il libro, se l'opera è l'esito di una costruzione cosciente oppure è qualche cosa appena come un'espressione, come un qualche cosa di libero da una preoccupazione costruttiva. Pavese su questo torna più volte, anche cambiando idea. Questo, mi interessa fermare su questo aspetto. Un'altra cosa mi ha colpito, avevo in mente, lo cito solo così, per Pavese aveva in mente grandi libri costruiti, Le Fleur du Mal di Baudelaire, no? E lui rifugiva, lo dice più volte, dal poema, non voleva fare il poema, no? Quindi aveva paura di una costruzione eccessiva, ma al tempo stesso capiva che stava costruendo. Quindi primo problema di questa autocoscienza spasmodica è: un libro di poesia si costruisce oppure no? Lo dico perché questo è un problema che Pavese mi pone, no? Cambiando idea anche lui tante volte me lo pone a me. La seconda cosa è questa, è quando lui a un certo punto dice che, già lo citava Giancarlo prima, nel muoversi rispetto alla tradizione a lui vicinissima, insomma a quello che si stava formando nella poesia del tempo, alla ricerca di un proprio verso, a un certo punto dice che lui si è creato un verso ma non l'ha fatto apposta, no? Questo, che forse è un'affermazione che qualsiasi poeta sottolineerebbe, cioè sottoscriverebbe, lui la descrive dicendo io mi sono creato un verso mugolando, no? Mugolavo i miei versi, allora mugolando ho trovato il mio ritmo. Poi in realtà, e lui lo dice, è sincero in questa autocoscienza spasmodica, è anche molto sincera, ma ha colpito la sincerità di Pavese nel dire quello che acquista come coscienza sulla sua poesia. Lui poi dice, ho letto Whitman, mi ha colpito Whitman, e quindi è un mugolare che forse aveva uno spartito magari incosciente, ma ce l'aveva. Però ecco, il secondo aspetto, se il primo problema è la costruzione, la seconda cosa è la scoperta di un verso come qualche cosa che comunque proviene anche dalla propria voce, no? Come qualcosa che sì, può essere nutrito di tutte le letture, ma deve in qualche modo venire da dentro. In questo senso, ancora cito il capitolo di Pautazzo su queste cose, ma Pavese poi ne parla esplicitamente anche lui, c'entra anche il rapporto con la tradizione orale della propria terra, della propria, delle proprie radici, no? Questa letteratura arcaica, questo novellare piemontese che in qualche modo entrava nel suo mugolare prima ancora che nella sua coscienza letteraria, nella sua conoscenza storico-critica, pur se Pavese ha lavorato su queste cose. Quindi la seconda cosa è il problema del crearsi un verso. Cosa vuol dire per un poeta crearsi un verso? La terza cosa, l'accenno solo perché un passo indietro, sulla questione del crearsi un verso, mi ha colpito molto come Pavese parla dell'inserzione, cioè lui dice a un certo punto, io la lingua della letteratura la sento morta, no? Dice per me la lingua immediatamente, ogni parola quando è dentro un elemento letterario, una forma letteraria mi sembra già morta, per questo provo a ravvivarla, a ridare vita a questa cosa con degli innesti che vengono dal dialetto o dal linguaggio tecnico, ma sono innesti che in qualche modo servono non a creare una lingua ancor più artificiale, ma a ridare vita. Mi ha colpito questa attenzione ai linguaggi cosiddetti altri dal letterario, il dialetto, il tecnico, eccetera, non nel senso del supporto tecnico alla lingua letteraria, quanto piuttosto come a un rapimento, come a un rubare forza da queste altre lingue, no? da queste lingue fuori dalla letteratura, a un rubare forza perché la lingua della letteratura non sia più morta. E il crearsi il verso mugolando ha a che fare con questo, secondo me. La terza cosa, appunto, è il problema dell'immagine, no? Che è il problema su cui Pavese torna tante volte in questi scritti del 34 e del 40 in altre occasioni. Lui voleva narrare in versi, però capisce che il problema del narrare in versi potrebbe essere un problema insolubile, su cui lui infatti si è spaccato la testa un po' tutta la vita. Cosa vuol dire narrare in versi? No? Questo è un grande problema che ci troviamo ancora oggi, no? Nella poesia contemporanea. Ma a un certo punto della sua riflessione lui dice... versi in Pavese a un certo punto si concentra su una questione che è il che cos'è l'immagine, che cos'è l'immagine per un poeta. Potremmo tradurlo, mi permetto di tradurlo anche un po' forzando, qui c'entro più io forse che Pavese, che cos'è la visione, che cos'è il vedere una cosa, che cos'è l'immagine. Qui mi colpisce, così a vedere l'altezza delle letture che Pavese dichiara quando parla di queste cose, dice che a un certo punto Pavese dice io sto leggendo il teatro elisabettiano, Shakespeare e queste cose qui, allora ho capito che il problema del racconto non è il problema appunto dei fatti, l'aderenza ai fatti, no, il raccontare le cose, ma è il rapporto fantastico, no? Usa questa espressione anche al tempo stesso molto precisa ma anche molto vaga, no? Tanto che lui ci tornerà spesso per provare a riprecisare cosa sta intendendo con questa cosa, cioè l'immagine che è il racconto, secondo lui, in realtà è lo stabilire, il riconoscere, lo stabilire, il connettere i rapporti fantastici tra le cose. E arriva a dare una definizione di poesia, che vi leggo, perché potrebbe essere una definizione di poesia condivisibile. Perché dice, ero risalito, mi pareva, alla fonte prima, questo è nello scritto del 34, tenete conto che poi dopo nel 40 negherà queste cose, ma mi interessa fare come fissare alcuni capitoli di questa autocoscienza critica perché mi hanno posto dei problemi, non tanto fare un percorso dentro la coscienza di Pavese. Ma dice, definendo la poesia, potrei definire la poesia in questo modo, l'attività poetica in questo modo, sforzo di rendere come un tutto sufficiente, hai in mente l'opera, tutto sufficiente è l'opera, no? Rendere come un tutto sufficiente un complesso di rapporti fantastici nei quali consista la propria percezione di una realtà. Lui lì cita anche, mi sembra che stava riflettendo intorno a certe cose che aveva scritto in riferimento a certe cose di un suo amico pittore che gli aveva fatto vedere, per cui ha stabilito strani rapporti fantastici tra personaggi che lui voleva descrivere e certe cose della pittura del suo amico. Ma mi interessava fermarci su questo, perché lui dice il racconto, il narrare in versi, che cos'è? È lo stabilire, il rendere come un tutto sufficiente un complesso di rapporti fantastici. Questo è lo sforzo che Pavese prova a fare. La poesia per lui è questo.
E qui io, come dire, appunto, sto riflettendo un po' a voce alta, capisco che questa espressione rapporti fantastici, no, è problematica, no? È molto chiara ma anche molto confusa, non so come dire, si gioca qui molto, abbiamo detto Shakespeare, abbiamo detto questo autore che lui stava leggendo e per questo parla anche di queste cose, non mi ricordo più quale critico ha parlato appunto della forza di Shakespeare come soprattutto la forza del rapporto tra i personaggi. Nel finale di questo scritto del 34, Pavese, appunto anche al culmine, anche in questo sforzo enorme di autocoscienza critica, di autoriflessione spasmodica sulla propria poesia, dice: ma è un fatto, conclude così, ma è un fatto che le mie immagini, i miei rapporti fantastici, andavano sempre più complicandosi e ramificandosi in atmosfere rarefatte. È come se ci fosse già una prima ammissione, è vero quanto è stato detto fino adesso, in qualche modo Pavese è già tutto all'inizio, no? Ha degli svolgimenti che sembrano grandi variazioni, ma in realtà sono variazioni che sono già interne tutto all'inizio, sono come contraddizioni o passaggi che sono già interne tutto all'inizio. Dice sì, vi ho detto di rapporti fantastici, vi ho detto che il raccontare l'immagine, eccetera, però mi accorgo guardando la mia opera, che pure è la miglior cosa scritta in Italia, eccetera, eccetera, che questi rapporti andavano ramificandosi, sperdendosi in qualche cosa che mi sfugge. Nel 40, dice più avanti, dice nello scritto successivo, che dovrà passare, deve passare, la sua poesia, che si affaccia alle poesie ultime che abbiamo anche ascoltato, deve passare da un certo naturalismo ad altre ragioni, usa questa espressione. E poi dice, non deve essere più un'autobiografia, ma un giudizio. A me ha colpito quest'uso di questa parola legata alla poesia, cioè dice la mia poesia, dice, deve essere un giudizio. Mi ha colpito perché normalmente non si usa mai questa parola quando si parla di poesia. Dice esplicitamente, è certo che anche stavolta il problema dell'immagine terrà il campo, sta parlando della poesia futura, questo è un saggetto, pensate anche questo come antipatico, questo scrive un saggetto che si chiama così, a proposito di certe poesie non ancora scritte. Cioè, prima dice, adesso vi parlo dopo delle poesie migliori che ho scritto, le poesie migliori d'Italia, poi ci fa un saggetto che si chiama a proposito di certe poesie non ancora scritte, cioè è un sembra un paradosso, ma questo per dire quanto era attiva questa coscienza sul proprio lavoro, per cui addirittura arriva a darci la riflessione sulla poesia prima di averla scritta, come vedendola arrivare, come vedendo cosa gli stava arrivando incontro. E dice, d'ora in poi è l'elemento arbitrario, precritico, queste immagini che sfuggivano prima, questi rapporti fantastici che sfuggivano, è l'elemento arbitrario, precritico, che solo in quanto tale può stimolare la creazione. Poi dice, è certo che anche stavolta il problema dell'immagine terrà il campo, ma non sarà questione di raccontare immagini, formula vuota, come si è visto, perché nulla può distinguere, si accorge ora, le parole che evocano un'immagine da quelle che evocano un oggetto. Sarà questione di descrivere, non importa se direttamente o immaginosamente, una realtà non naturalistica ma simbolica. In queste poesie i fatti avverranno, se avverranno, non perché così vuole la realtà, ma perché così decide l'intelligenza. È un passaggio notevole questo di coscienza rispetto al lavoro poetico, no? Non più una mimesi, come dire, dico quello perché la realtà me lo impone, ma c'è una decisione che la poesia porta dentro la realtà. Singole poesie canzoniere non saranno un'autobiografia, ma un giudizio. Sta parlando delle poesie, appunto, di quelle che si stanno affacciando, non più di lavorare stanche, ma un giudizio. E poi si dice, come succede, insomma, nella Divina Commedia. Parentesi, bisognava arrivarci. Ecco, a me ha colpito, se posso semplificare un po' questo intervento che sto provando a fare, questo passaggio che potremmo dire da Shakespeare a Dante, che è un po' da un attentato, una tentata teorizzazione del rapporto fantastico, un po' shakespearianamente ispirato, tra virgolette, ha invece questo arrivo alla poesia come giudizio, come immagine giudizio, che è invece più propriamente vicina a Dante. Negli ultimi mesi prima di morire, sto dicendo cose caotiche, poi provo a riordinarle in due minuti, in uno dei suoi saggi, che si intitola Poesia e Libertà, che viene pubblicato proprio nel luglio e agosto del 1950, scrive Pavese, ma si badi, un autentico stupore vuol dire uno stupore autentico, cioè non mentito, cioè quel residuo irrazionale che resta tale alla luce della più scientifica teoria dell'epoca. Siamo 10 anni dopo lo scritto del 40, quindi c'è stato un cammino di acquisizione, di cambiamento, o meglio di approfondimento, perché questo sfuggire dei rapporti fantastici era già all'inizio, era già nel 34. Nel 50 è come se chiamasse per nome queste cose. E dice, c'è un autentico stupore, no? Che sfugge anche alla più scientifica teoria dell'epoca. Prima d'essere poeti siamo uomini, cioè coscienze che hanno il dovere di darsi mettendosi alla scuola sociale dell'esperienza, e questa è l'espressione, la scuola sociale dell'esperienza, la massima consapevolezza possibile. Invece tutti quei consigli, quegli ammonimenti che i responsabili della generazione rivolgono ai poeti in quanto tali sono a dir poco superflui, esteriori, indecenti, come i consigli che la madre usava un tempo a dare alla figlia alla vigilia delle nozze. Il vero poeta se li è già rivolti da sé, facendosi colto, l'autocoscienza di cui dicevo. Meglio sarebbe esortare con vigore, cultura e consapevolezza i candidati alla vita sociale e inculcar loro che la direzione della vita interiore è una sola, l'instancabile demolizione dei miti, la riduzione di ogni perplessità da stupore e chiarezza. E poi, se qualcuno di loro annuncerà di essere poeta e ne darà ragionevoli speranze, lasciarlo tuffarsi nel gorgo della sua inquietudine e stare a vedere l'effetto. Qui, appunto, pensate a un'autocoscienza quasi percorsa con acribia e con forza, questo dire che il poeta, lasciatelo tuffare nel gorgo della sua inquietudine e stare a vedere l'effetto. Nessuno altro che lui può trovare la strada giusta, poiché lui solo conosce la meta. Ed è una parola inquietante, questa parola meta, pubblicata in quei mesi lì. E poi dice, in un altro saggio di quegli stessi mesi, pubblicato negli stessi mesi, dice, in un saggio titolato La poetica del destino, qui mi collego con quello che diceva prima Giancarlo, che cos'è questo destino? Che anche i gesti, le parole, la vita umana siano veduti come simbolo, come mito. Significa che si configurano come esistenti fuori del tempo, insieme ogni volta scoperti come unici, come per la prima volta rivelati. Una vita appare destino quando inaspettatamente si rivela esemplare e fissata da sempre. E poi prosegue. In un saggio successivo, dice, la sudata teoria razionale della natura e della storia ci sta dinanzi imponente, sono tutti saggi sulla poesia, lui aveva già deciso di smettere di scrivere, non avrebbe scritto poesia, cioè, si era capito che era il suo destino alla prosa, ma sulla poesia continua a riflettere, questa è un'altra cosa che mi ha colpito. Comunque dice, la sudata teoria razionale della natura e della storia ci sta dinanzi imponente, ci guida nell'azione e ci fa vivere, la teoria razionale della natura e della storia. Veramente? Si chiede. Viviamo soltanto di questo? O ciascuna delle nostre decisioni essenziali, quelle per cui si espone la vita o la si esalta nella creazione, non nasce al di sotto o al di sopra della teoria, da un impulso più misterioso, più estatico, più autorevole, che non la persuasione razionale, che non la conoscenza? Che cos'è che può inquietarci, esasperarci, impegnarci fino in fondo per farci violare, rischiare, conoscere, se non l'inviolato, il presentito, l'ignoto? Ecco, io finisco, scusate la galoppata un po' caotica, ma mi ha colpito questo passaggio, che appunto non è un passaggio di cambiamento, ma è come un chiarimento, per cui dalla privilegio dato al tentativo di un'autocoscienza definitoria, il più possibile definitoria, il più possibile chiarificatrice dell'esperienza poetica, infine è come se Pavese cedesse il campo, lasciasse il campo e comprendesse, con la stessa parola fra l'altro che era stata di Rimbaud, che il segreto della poesia è l'inconnu, è l'ignoto. Questa è la cosa che mi ha colpito, perché questo fatto coincide non solo con un passaggio personale, culturale di Pavese, anche motivo di tanti suoi problemi con l'intelligenza dell'epoca, ma è un passaggio che riguardo alla coscienza del fare poesia è come continuamente in gioco, questa illusione continua di possedere l'esperienza che si sta facendo, e questo continuamente scoprire invece che questa esperienza pesca in qualche cosa di ignoto, di sfuggente, anche nel momento in cui la stai definendo al massimo livello di consapevolezza. Io credo che, per quello che meno mi riguarda, quello che mi colpisce di più, al di là della grandezza della poesia di Pavese, insomma della bellezza della sua poesia, che magari non era la migliore scriveva in quegli anni in Italia, ma effettivamente è una grande poesia, mi colpisce questo passaggio, questo percorso che lui ha fatto e che ripropone anche a questo momento della poesia italiana, che esce anche da grandi teorizzazioni, da grandi discorsi sulla poesia, ma che ha come bisogno di riappropriarsi di qualche cosa che sia custode della sua movenza prima, che sia come la riproposizione della sua movenza. In questo Pavese ha fatto un lavoro enorme, faticosissimo, su cui sicuramente lui ha speso molto, non solo della sua carriera di letterato, ma anche molto della sua energia vitale.
Ultime due poesie. Hai viso di pietra scolpita, sangue di terra dura. Sei venuta dal mare. Tutto accogli e scruti e respingi da te, come il mare. Nel cuore hai silenzio, hai parole inghiottite. Sei buia. Per te l'alba è silenzio. E sei come le voci della terra. L'urto della secchia nel pozzo, la canzone del fuoco, il tonfo di una mela, le parole rassegnate e cupe sulle soglie, il grido del bimbo, le cose che non passano mai. Tu non muti, sei buia. Sei la cantina chiusa. Dal battuto di terra dove è entrato una volta che era scalzo il bambino e ci ripensa sempre. Sei la camera buia a cui si ripensa sempre, come al cortile antico dove s'apriva l'alba. Passerò per Piazza di Spagna. Sarà un cielo chiaro, s'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra, il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma, i fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite, le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole, s'aprirà quella strada, le pietre canteranno. Il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu ferma e chiara.
Se avete voglia possiamo continuare a dire qualcosa, oppure anche possiamo anche eventualmente invitarvi a dire qualcosa, fare delle richieste. Però se permettete volevo dire, rispetto a quello che lui ha detto, alcune cose che mi hanno molto coinvolto e interessato, anche perché il mio rapporto con Pavese è un rapporto, come dire, lungo, un po' rimuginato, come quello che Pavese aveva con se stesso in un certo senso. Devo dire che Pavese dà la sensazione sempre di essere uno che prende tutto alla lettera. Questo è, credo che sia proprio il carattere fondamentale proprio della sua personalità e della sua poesia. C'è, cioè, tra l'altro una cosa che
mi ha sempre colpito moltissimo nel mestiere di vivere, una frase che chi ha fatto questa esperienza può comprendere, dove dice: 4 gennaio 1938, mi è venuto in mente proprio mentre lui diceva alcune cose. Ricordati sempre, dice se stesso, ricordati sempre che alla prima comunione non deglutivi la saliva per non rompere il digiuno. Questa frase, bisogna ricordare per chi è giovane che un tempo si recava a digiuni da mezzanotte, non so, credo che chi ha una certa età lo sa, ma è significativo perché questo è il modo con cui Pavese ogni volta si avvicina alla propria poesia e alla poesia degli altri. C'è questa insomma volontà ostinata di prendere in mano tutto, di guardarlo in tutti i suoi aspetti. Allora, il mestiere di vivere a me ha sempre ricordato un po' lo Zibaldone leopardiano da questo punto di vista. Cioè, se noi, chiunque è stato, insomma, ha fatto questa esperienza da studente, sicuramente lo sa. Se uno prende lo Zibaldone dei Leopardi e cerca di tirarne fuori un discorso di poetica, impazzisce, perché è impossibile, perché Leopardi stesso comincia a contraddire se stesso, comunque evolve continuamente rispetto a qualcosa che è stato dato prima. Quindi non è assolutamente possibile fermarlo. Ci sono tanti Leopardi in movimento, in corso. Così nel mestiere di vivere non c'è un solo Pavese, ci sono tanti Pavesi, perché il Pavese è uno che si scopre, si riscopre, si cerca, si ricerca, continua a mettersi in gioco, cioè, e soprattutto tutto questo mettersi in gioco in funzione della sua poesia. Questo secondo me è l'altro aspetto importante. Cioè, per Pavese questo riflettere su se stesso è, come dire, in qualche modo una necessità del proprio scrivere, dello scrivere verso, anche non solo verso. Quindi è insomma una sorta anche di tranello per il lettore, il lettore anche di questi saggi che tu hai citato, insomma, perché è ovvio che Pavese sa benissimo, insomma, che sulla poesia si sono scritte cose innumerevoli e che nessuno può arrivare a una definizione della poetica, di una poetica o di un'estetica in modo definitivo. Pavese, insomma, si serve di queste riflessioni perché ha bisogno di queste riflessioni per continuare la sua ricerca poetica. Ed ecco perché queste riflessioni sono spesso così movimentate, così difficili, così aspre, così anche in parte contraddittorie, senza trascurare il fatto che molte di queste cose appartengono a un diario che era segreto, che quindi ovviamente era anche uno strumento davvero di lavoro per se stesso. Quando per esempio citavi da Dante a Shakespeare, no, questo è significativo perché Dante e Shakespeare sono i due grandi miti dei romantici. Ora, io ho sempre creduto che il fondo di Pavese fosse sostanzialmente romantico decadente, e anche il suo modo di accostarsi al discorso sul mito, essenzialmente, seppure fatto attraverso le personalità più autorevoli, studiosi più autorevoli del Novecento, di antropologia, etnologia, folklore, eccetera. Ricordiamo che Pavese fondò anche famosa collana per Inaudi assieme a De Martino, no? Che adesso non ricordo più come si chiamasse, pare di etnologia, psicologia, no? Famosa collana, insomma, che fu un fatto importante nella cultura italiana. Beh, anche quel suo modo di accostarsi al mito è tutto mediato attraverso la lettura dei romantici tedeschi, e non solo dei romantici tedeschi, anche di poeti tedeschi come Georg, per esempio, come Rilke. Cioè, insomma, il mito Pavese, il mito a Pavese interessa perché gli svela un altro modo di poter accedere alla poesia. È come, insomma, se ogni volta Pavese usasse un discorso perché ha bisogno di rifondare il poetico. Ecco, questa è la sensazione che io ho sempre avuto leggendo il Mestiere di vivere o altri saggi, vari saggi che Pavese pubblicò, insomma, nella sua vita, taluni pubblicò, tal'altri peraltro no, insomma. Ritornando invece, ecco, ai propri, mi sono segnato alcune cose, scusate, anch'io vado un po', c'è da dire anche un'altra cosa, c'è anche una certa goffaggine in Pavese, questo del resto molti dei suoi personaggi sono goffi, perché Pavese in qualche modo parla anche di se stesso e sa benissimo di essere. C'è una certa goffaggine anche umana in qualche modo in Pavese che lo spinge spesso a esporsi in questo modo. Altri più astutamente non lo farebbero, insomma. Cioè altri più astutamente non si metterebbero in discussione laddove non sanno dove stanno andando a finire. Mentre Pavese ha sempre veramente la sincerità, o forse l'ingenuità talvolta, di mettersi in discussione fino in fondo. E di questo credo, questo chissà, può essere una virtù, può essere anche non una virtù, però certamente è un carattere della poetica, della riflessione, dello stato delle riflessioni di Pavese. E poi, a proposito della sua poesia, certamente, io ho iniziato dicendo che tra la prima e l'ultima poesia c'è un forte stacco, però se guardiamo poi con attenzione, perché poi i poeti in fondo io credo sempre siano sempre fedeli, siano condannati alla fedeltà, tu sai, però a se stessi, e quindi come dice Pavese le cose del destino, c'è qualche cosa che ti lega a qualcosa, che ti lega insomma a dei suoni, delle immagini, che ti precede in un certo senso, qualcosa per cui diventi quello che sei stato in un certo senso, insomma, per usare un'immagine un po', insomma, paradossale. Però se noi andiamo a vedere le poesie di Lavorare Stanca, se vediamo le ultime poesie, in fondo su che cosa sono fondate entrambe? Sono moduli stilistici diversi, però sostanzialmente sono fondati uno su un ritmo di carattere ipnotico, perché io lo definirei proprio così, insomma, qualcosa che ti deve catturare, come del resto è il carattere del Carmen, no? In latino Carmen voleva dire proprio questo, era non solo poesia, era una profezia, un vaticino, un incantamento, una magia, qualcosa che era legato proprio alle maghe, alle sibille, no? Alle profetesse, quindi un incantamento, qualcosa a cui soggiaci, insomma, ecco, per forza. Quindi un ritmo incantatorio, un ritmo ipnotico, cose del genere. L'altro aspetto è la reiterazione continua di parole che sono dotate di una forza quasi allucinata, a cui Pavese è come se fosse legato, insomma, da un cordone umbilicale, quasi biologicamente, insomma, sono parole mito, possiamo definirle così, o comunque parole, nomi primordiali, non so, qualcosa che qui ci si potrebbe riallacciare al discorso sul mito, sul simbolo, come lo fa Pavese. Ma a mio parere Pavese si interessa a un certo punto prepotentemente a questi saggi sul mito, perché scopre qualcosa che sapeva già. Cioè, la mia sensazione, insomma, è che Pavese ci fosse già tutto fin dall'inizio e avesse bisogno di questi saggi o di queste riflessioni per confermare qualcosa che intuitivamente era già tutto lì fin dall'inizio, no? Come una sorta di grande monolite che bisognava, insomma, in qualche modo continuamente guardare e razionalizzare anche per certi aspetti, perché minacciosamente, no? Si sentiva minacciato, insomma, da questa realtà. Quindi è una realtà che da una parte lo affascina e dall'altra lo minaccia o se ne sente o lo terrorizza. Quindi da una parte bisogna sprofondare i miti, come dicevo prima, da una parte sprofondare il corpo, dall'altra spiegare, chiarire. Cioè c'è questo continuo doppio movimento. I saggi li permettono di controllare, la poesia li permette di sprofondare. Ecco, questo è il doppio movimento che vediamo. E poi, ecco, queste modalità le troviamo anche nell'ultimo Pavese, perché se andiamo a leggere così, insomma, quelle che abbiamo sentito adesso, ma anche altre, per esempio Il viso di pietra scolpita, una poesia che a me piace molto, qui vediamo come le parole sono sempre le stesse parole essenziali, elementari, cioè sangue, terra, mare, silenzio. E che parole sono? Alla fine sono parole o che rimandano alla cosmologia, al mondo naturale, no? Il cielo, la terra, appunto, oppure sono parole che riguardano me, nella mia interiorità, appunto, silenzio, parole. E queste parole sono continuamente iterate, sono continuamente ripetute, lo dice. Solo che Pavese alla fine sente di non avere più bisogno di un verso lungo, ma al contrario si sente spinto al massimo di essenzialità. E confermato dal fatto questo, dal fatto che per esempio nella poesia che abbiamo sentito, Hai viso di pietra scolpita, i verbi sono solo sostanzialmente due. Hai, sei, cioè, verbo avere, verbo essere, cioè proprio i verbi elementari, si potrebbe dire, della nostra lingua.
no? Hai viso di pietra scolpita, sei venuto dal mare, hai silenzio, hai parole, sei buia, sei come le voci, eccetera, eccetera, no? Questo è. C'è questa continua, insomma, c'è questo, tanto più sprofonda, insomma, tanto più sprofonda in quello che era ma e che si scopre essere stato, tanto più accoglie, insomma, il senso del proprio destino, tanto più non ha bisogno, insomma, di una tecnica complicata, tanto più sceglie parole elementari, essenziali, sintassi elementare, essenziale, un verso, qui per esempio quasi tutti i settenari in Hai viso di pietra scolpite, salvo il primo, ma gli altri, sangue di terra dura, sei venuta dal mare, eccetera, respingi da te come il mare nel cuore, silenzio e parole, sono tutti i settenari. È significativo, no? I versi di Lavorare Stanche erano versi, spesso erano sillabicamente il doppio, no? Comunque c'erano delle varianti, ma insomma tutti comunque oltre l'endecasillabo in ogni caso. E ecco, io, se permettete, volevo, prima accennavo a un piccolo esperimento che io ho fatto spesso, perché io, lo dico solo alla fine, ma per me Pavese è, resta sempre un poeta, essenzialmente, ma è più poeta quando narra in prosa che non in poesia. Cioè, tutto sommato, amo di più il Pavese, insomma, narratore di certi racconti, per esempio, che non le poesie vere e proprie. Però devo dire che se noi andiamo a leggere certi racconti, alcuni che io amo profondamente, soprattutto quelli di Ferie d'Agosto, per esempio Il campo di Gran Turco, che è un racconto secondo me stupendo, meraviglioso, lo leggiamo fin dall'inizio. Se ci mettiamo delle scansioni, ritroviamo sostanzialmente molto di Lavorare Stanche. Faccio un esempio. Il campo di Gran Turco, è prosa questa, sono racconti. No, noi possiamo leggerlo tranquillamente così. Il giorno che mi fermai ai piedi di un campo, di Gran Turco ascoltai il fruscio dei lunghi steli secchi mossi nell'aria, ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato. Dietro il campo una terra in salita, c'era il cielo vuoto. Questo è un luogo da ritornarci, dissi, e scappai quasi subito sulla bicicletta, come se dovessi portare la notizia a qualcuno che stesse lontano. Cioè, se noi proviamo a leggerlo così, vediamo che tutti i racconti di Pavese si possono leggere anche in questo modo. Cioè, c'è un'unità sostanziale, insomma, tra poesia e prosa, perché Pavese ha in mente qualcosa che va al di là della prosa e va al di là della poesia. E quindi, nel momento in cui inizialmente fa poesia, vuole tendere alla prosa. Quando scrive, narra, fa della prosa, istintivamente tende alla poesia, perché in qualche modo vuole, ha in mente una sua modalità, insomma, un suo ritmo molto originale, molto personale. E così come ha in mente, trova scolpite in se stesso dei temi, dei motivi, delle ossessioni, delle immagini, come si diceva prima, immagini racconto, appunto, che continua insistentemente, tenacemente, ostinatamente a riprendere, no? E a rilavorare il mestiere di vivere, anche il mestiere di poeta nello stesso tempo, no? Sono questi due. Va bene, qui mi fermo perché non voglio tediarmi.
Solo che è molto bello.
È meraviglioso, infatti, come tutti. Io per caso mi sono portato, ma in realtà non è un caso, perché io tra tutte le opere di Pavese preferisco, amo di più, insomma, i dialoghi con Leucò. L'ultimo dialogo è stupendo, in effetti. E ci sono delle immagini che, se volete, posso riprendere. Ecco, possiamo guardare la parte conclusiva, che è veramente splendida. Fra l'altro, io sono convinto di una cosa, prima parlavo dello Zibaldone, sono convinto che Leopardi è il poeta che più ha contato per Pavese. Il mestiere di vivere indubbiamente riprende lo Zibaldone nel suo impianto, nella sua modalità di scrittura.
Sicuramente molte delle ultime poesie di Pavese, ma anche di quelle aggiunte alla prima edizione della Barra Stanca, sono leopardiane. La notte, per esempio, che prima è stata letta, che ha delle immagini, la limpida notte, l'immagine stessa della finestra a cui il poeta guarda, un certo modo, e sono immagini proprio degli idilli leopardiani. E così i dialoghi con Leucot sono forse l'unico libro che risponde alle operette morali nel nostro secolo, alle operette morali di Leopardi. Quindi c'è una forte tensione a dialogare, a mio parere, in modo non so quanto silenzioso o consapevole con Leopardi, ma certo io sono convinto che ci sia profondamente Leopardi dentro Pavese. Ecco, allora, alla fine di questo dialogo, Esiodo, Mnemosine ricorda i luoghi da cui è venuta, dice: una landa nebbiosa di fango di carne, com'era al principio dei tempi, in un silenzio gorgogliante, questo è un mondo preolimpico, generò mostri e dei di escremento e di sangue. Oggi ancora i tessali ne parlano appena, non la mutano né tempo né stagioni, nessuna voce vi giunge. Esiodo risponde: ma intanto ne parli, Melete, e l'hai fatto una sorte divina. La tua voce l'ha raggiunta. Ora è un luogo terribile e sacro. Gli ulivi e il cielo dell'icona non sono tutta la vita. E Mnemosine: ma nemmeno il fastidio, nemmeno il ritorno alle case. Non capisci che l'uomo, ogni uomo, nasce in quella palude di sangue, e che il sacro e il divino accompagnano anche voi, dentro il letto, sul campo, davanti alla fiamma. Ogni gesto che fate ripete un modello divino. Giorno e notte non avete un istante, nemmeno il più futile, che non scorghi dal silenzio delle origini. Tu parli, Melete, non posso resisterti. Bastasse almeno venerarti, dice Esiodo a Mnemosine. C'è un altro modo, mio caro. E quale? Prova a dire ai mortali queste cose che sai. Esiodo è il poeta che con Omero sta alle origini. Cioè, qui, secondo me, con grande forza, Pavese riesce proprio forse a dire quello che era il suo progetto poetico, cioè quello di restituire il senso delle origini alla parola. Cioè, le sue parole devono essere parole mito, proprio perché devono in qualche modo affondare nelle origini stesse della parola. Questo è il suo grande, come dire, il suo grande progetto di poesia e di letteratura. E ovviamente è chiaro che in questo sprofondare all'indietro trova sulla propria strada un problema, che è quello della lingua, e che forse è il problema che più tocca tutti gli scrittori del Novecento, perché direi che queste, forse, se guardiamo al Novecento ormai quasi finito, insomma, nel suo complesso, mi pare che forse questo sia lo sforzo più grande, la tensione più grande dei poeti novecenteschi. Quelli, cioè, di dare dentro un sistema letterario così forte e così anche oppressivo per certi aspetti, liberare il sistema letterario e ridargli quella forza originaria che avevano i primi poeti. È un mito vichiano, se vogliamo, il mito della poesia fantastica, della poesia animatrice che sorge spontanea. E Pavese era un grande lettore di Vico. Però, ecco, questo è il mito su cui probabilmente Pavese ha elaborato la propria tensione poetica e ha cercato, insomma, di scrivere. Non so se sono riuscito a rispondere, però ho cercato.
No, c'è questa idea del fatto che di dire con un nome il destino delle cose. Io per quello prima ho insistito su questo arrivo che Pavese ha sul problema dell'immagine dantesca, perché questo a me colpisce, perché secondo me quello che mi ha colpito, questo arrivo sul problema dell'immagine dantesca, che fatto Pavese distingue per un motivo probabilmente anche ideologico o di altra natura, dice: io non sto parlando dell'allegoria, parlo dell'immagine dantesca. A parte il fatto che se facessimo qui una riunione di dantisti, dei migliori dantisti del mondo, dicessero cos'è l'immagine dantesca, sarebbe un putiferio per almeno due giorni, perché distinguere cos'è l'immagine dall'allegoria, dal simbolo in Dante, è praticamente impossibile, no? Mi colpisce questo fatto che il dire con un nome il destino delle cose è quello che ha fatto Dante. E l'ha fatto Dante attraverso una visione che contemporaneamente è il presente della cosa e il suo destino. Ora, questo è quello che Pavese, anche in questo dialogo delle muse, vuole, desidera. Perché dire con un nome il destino di una cosa è il massimo dell'ambizione poetica, massimo dell'ambizione poetica, e anche il massimo della tensione poetica. Questo è quello che lui dice, succede, sia cose che succede nell'immagine dantesca. E a me colpisce che questo qui lo chiama un giudizio. Chiama un giudizio. Questa è l'altra cosa che... Cioè, il fatto che Pavese non arrivi a questo nel senso appunto cronologico di una riflessione, ma arrivi a scoprire questo come tensione, come carbone che va sempre dentro, come combustibile del suo stesso inizio poetico, del suo essere uomo libero. Lui cercava uno stile di essere, dice, non uno stile di scrivere, no? Ecco, questo è l'aspetto che mi colpisce, perché qual è l'autore della nostra tradizione che ha fatto coincidere lo stile della scrittura, o meglio l'avventura del libro con l'avventura della vita, no? È stato Dante. Ora, questo arrivare di Pavese a Dante a me colpisce, perché e colpisce per il fatto che questa era effettivamente anche forse una novità rispetto a una certa riflessione sulla poesia contemporanea. Lo dico come problema che Pavese mi pone, non come discorso critico o storiografico, non saprei fare, ma questo cos'è l'immagine dantesca? Perché un poeta di questa intensità, di questa autocoscienza, dice io devo fare i conti con l'immagine dantesca? Questo è una cosa secondo me sorprendente e molto fertile oggi, perché rifare i conti con l'idea della visione poetica.
Fra l'altro posso aggiungere una cosa rispetto a quello che tu dicevi su Dante, perché uno degli stilemi pavesiani più forti è l'uso del futuro, no? sono certi versi scolpiti col futuro, che non è un tempo tutto sommato molto usato, perché lo usa infatti molto Dante, perché è il tempo della profezia. E allora verrà la morte, oppure in mito, noi abbiamo letto due poesie che iniziano così, verrà la morte dai tuoi occhi, e l'altra mito, verrà il giorno che il giovane Dio sarà un uomo. Sono proprio figure di vaticinio, sono i tempi della profezia, così come che Dante trovava fra l'altro in Virgilio, nella quarta eologa di Virgilio, e che ripeteva in una dimensione ovviamente escatologica, una dimensione cristiana nella Divina Commedia, e che Pavese fa propri, ma è ovvio, cioè fa propri, ma sapendo che tutto questo è un destino vuoto, perché in Dante il giudizio, no, questo legame continuo insomma tra la terra e il cielo, il giudizio è garantito da Dio, mentre il Pavese è obbligato in qualche modo insomma a questo vuoto, anche questa è una caratteristica della poesia in fondo novecentesca, da Mallarmé in poi, diciamo, che è stato il fondatore, cioè questa vuota, o da Baudelaire, insomma, Baudelaire, Mallarmé, questa linea, la linea della vuota tensione, dello slancio vuoto, insomma, dello slancio che non ha un oggetto, però, no? Questi futuri, verrà il giorno che il Dio non sa più dove c'era, tutti questi futuri che troviamo nella poesia pavesiana colpiscono, perché? Secondo me, ancora di più, perché se tutto è stato scritto, il futuro non è altro che il tempo del passato. Ecco, questo è, non so, la sensazione che si ha leggendo Pavese, che il futuro diventi il tempo del passato in una sorta di ribaltamento, che è in fondo dantesco, nel senso che il futuro ribadisce ciò che siamo stati, cioè quello che siamo stati in vita lo ritroviamo, no? La morte non fa altro che definire sostanzialmente la nostra vita, quello che siamo stati. Ecco, in Pavese il futuro non fa altro che replicare il passato, in una dimensione però vuota, quindi è proprio per questo ancora più inquietante, anzi inquietante, mentre Dante non è affatto inquietante, perché la giustizia divina è la giustizia divina. E fra l'altro, proprio a questo proposito, mi viene in mente che c'è una, da qualche parte nel Mestiere di Vivere, un'espressione dove lui dice, se non ricordo più bene dov'è, dove dice temo il vuoto, è un'espressione che mi ha sempre colpito questa, temo il vuoto, cioè quello che io temo, non temo la morte, temo il vuoto, è un'espressione, se ci pensiamo, veramente significativa, no? Proprio perché
qui potremmo entrare nella dimensione del religioso in Pavese, che un altro non l'abbiamo toccato, perché indubbiamente pretenderebbe anche altre letture, altri, insomma un discorso anche piuttosto complesso, però è una dimensione che Pavese ha toccato, umanamente, letterariamente, poeticamente, no? E che però parte secondo me da lì, proprio da questo, cioè proprio dal senso di vuoto.
Dal senso non del total vuoto, perché all'inizio di questo mestiere di poeta dice, appunto parlando di lavorare stanca, dice: anche ora, benché questa profondità e quel vigore dell'opera siano molto scaduti ai miei occhi, non credo che tutta, assolutamente tutta la mia vita si sia puntata per 3 anni, i famosi 3 anni di composizione, si sia puntata per 3 anni nel vuoto. È come se la poesia fosse questa traccia non di vuoto totale, una vita non completamente appuntata sul vuoto.
Certo, infatti l'abbiamo letto prima nell'ultimo dialogo, che sono le parole che sono i nomi che Mnemosine invita ad essere pronunciate, no, parlando con Esiodo, no? Prova a dire ai mortali queste cose, sono queste parole che riempiono il vuoto, sono proprio loro. E direi addirittura che le parole in Pavese erano una sorta, funzionavano come delle immagini sacre, cioè, questa è la sensazione che ho sempre avuto leggendo Pavese. E ritornando alla partenza, al discorso che ho fatto partendo un po' dalla mia esperienza di lettore ingenuo, adolescenziale, c'è questa sensazione precisa, però ce l'avevo già allora, cioè c'è una forte sacralità, insomma, nel linguaggio pavesiano, nello stile pavesiano, perché queste parole sono, appunto, funzionano un po' come immagini, come nomi delle origini, come nomi sacri, che basta ripeterli, non c'è, basta dirli, basta pronunciarli, no? Poi c'è anche un racconto che si intitola Il nome, cioè, no? Dove basta pronunciare certi nomi e scatta, no? Nel mondo della natura in modo impressionante scatta qualche cosa. Quindi i nomi sono i nomi che fanno emergere, insomma, che fanno scaturire il mondo, ecco, questa, no? E che quindi ci fanno uscire da questo vuoto, ma pure questi nomi sono fondati, e questo lo dice Mnemosine stessa, abbiamo letto prima, sono fondati in una realtà primigenia, abissale, impressionante, no? Una landa che sta al principio dei tempi e che è come il caos, insomma, delle origini, è una sorta di caos delle origini che poteva essere immaginato, insomma, in termini mitologici, ecco.
No, penserei di concludere qui questa sera così intensa e bella. Io vorrei ringraziarvi moltissimo a nome di tutti, ringraziare Rondoni, Pontigia, anche per l'impegno e il sacrificio che ha comportato così l'essere qui tra noi, e moltissimo anche Giorgio Bonino, che così intensamente e con grande immedesimazione ci ha fatto risentire alcune parole di Pavese. Vi invito a un appuntamento che ci sarà lunedì 21 al teatro Giorgio Strehler di Largo Greppi, dove l'attore Glauco Mauri insieme a Rondoni e a un coro daranno vita a una serata di meditazione, ascolto e nuova comprensione della grande tradizione dei salmi biblici, in occasione della pubblicazione di un libro di Don Luigi Giussani dell'edizione di San Paolo, lunedì 27 alle ore 21. Grazie ancora davvero a tutti voi. Il testo della conversazione lo troverete sul sito e anche disponibile qui nella sede. Grazie ancora.